ma che riforma? La riduzione dei parlamentari è un attacco alla democrazia rappresentativa. Con la pandemia abbiamo visto il miserevole spettacolo del Parlamento a distanza, esautorato da ogni funzione. Non stupisce quindi che l'opinione pubblica lo percepisca sempre più come ente inutile, ma si dimentica sempre il rischio dell'autoritarismo. Di Massimo Cacciari, 02 luglio 2020. Le crisi svolgono essenzialmente una funzione maieutica, la loro arte è quella della levatrice, traggono fuori da noi ciò che già in noi era in germe, maturava. Piccole o grandi sono sempre apocalissi, che significa rivelazioni, ciò che si nascondeva dietro il sipario e che ancora ci sforzavamo di ignorare, ecco ora si palesa, inaggirabile, infuggibile. Si capisce allora la formidabile idiozia dell'interrogarsi se saremo migliori, peggiori o uguali a prima. Saremo quel che siamo e il nostro operare seguirà al nostro essere, ma finalmente non potremo ignorarlo neppure cacciando il cervello 10.000 leghe sotto i mari. E riconoscendo finalmente ciò che siamo, forse riusciremo a giudicarlo e a scovare in noi qualche risorsa per affrontarlo e magari modificarlo. Sarebbe già molto se ora, per citare un autore a me caro che così parlava in un'epoca assai più tragica di questa, almeno al momento, prestassimo ascolto a coloro che con la massima oggettività e la massima discrezione esprimono il tormento e la miseria della loro epoca. Il presente sembra riflettere il nostro recente passato in una forma diabolicamente capovolta, in realtà ne mostra la vera immagine. L'epoca in cui ogni distanza deve venire meno, in cui appare intollerabile alla nostra ansia di simultaneità ogni confine spaziale, si specchia perfettamente nello slogan osceno del social distancing. La pandemia e l'esigenza di contrastarla non c'entrano nulla in quanto tali. Ciò che è rivelatore sono i modi in cui esse vengono narrate e gestite. L'epoca del preteso annullamento delle distanze è il grembo da cui questa, in cui siamo giunti a chiamare sociale una distanza fisica di sicurezza, si genera. Perfettamente separati lo si era anche prima, dove la distanza si annulla la prossimità, che esige il riconoscimento dell'altro come un problema e un che debbo affrontare senza poterlo mai risolvere. I sistemi dell'universale conversazione producono il più perfetto degli isolamenti. Nessuna solitudine è più profonda di quella in cui vive chi crede di comunicare perfettamente proprio grazie all'annullamento di ogni fisica prossimità, così si edificano le fabbriche della paura. Così ci si rinserrà in case, in ospitali e in statirelli pseudosovrani. Stiamo rischiando il definitivo annullamento di ogni spazio pubblico. Tutto nel nostro presente già congiurava a un tale fine. I modi e il discorso con cui la crisi che attraversiamo viene affrontata possono completare l'opera. Non permettono forse finalmente i mezzi di cui disponiamo di eseguire a distanza grandissima parte delle nostre attività, a distanza, anzi, il lavoro è più smart, insegnare e apprendere più economico e universale, conferenze di Renze e convegni, assemblare pubblici vastissimi. Da quanto tempo sono vuote le nostre piazze, o riempite da effimeri tromboni, per non parlare di quei luoghi in cui si discuteva di politica, come si chiamavano, partiti? C'erano festival di cultura che attraevano migliaia di persone. Troppe. Meglio consentire che lo spazio pubblico si riduca a qualche movida per la chiacchiera e la birra. Il resto a casa, al sicuro. Apriamo il bar, dove il contagio, se c'è, è fisico soltanto, ma usiamo prudenza massima per scuole, uffici, teatri e musei. Per vedere Raffaello, non più di 5 per sala, un solerte guardiano ci inviterà a superare rapidamente la fornarina o la velata. Forse sarà concesso fotografarle. E d'altra parte non avviene così ormai da decenni, come guarda il turista tipo se non attraverso il suo cellulare o il suo iPad. La distruzione dello spazio pubblico è in corso da tempo, ora che lo constatiamo, grazie al discorso politico sul Covid troveremo la forza per reagirvi, per il momento meglio procedere nel solco della distanza sociale, non importa se attraverso le grida più sconclusionate e contraddittorie. Anche qui abitudine antica, che la crisi si limita a evidenziare ed esaltare. L'inflazione normativa è vizio storico del paese, forse quello che segna la nostra maggiore distanza, e qui sì la parola è a proposito dagli altri europei. Norme sovrapposte, conflitti di competenza, leggi illeggibili, con le quali amministratori e funzionari debbono quotidianamente lottare. Le decretazioni della Presidenza del Consiglio degli ultimi mesi esprimono la quintessenza di questo incoercibile impulso normativistico cui si accompagna un autentico delirio sanzionatorio in omaggio alle tendenze più plebee del senso comune. Vecchissima storia anche questa, credere che sia la minaccia della sanzione a contare più della forza persuasiva implicita nella norma. No, non bisogna avere fiducia che il tuo concittadino capisca benissimo di per sé che non deve andare in giro abbracciandosi e baciandosi durante un'epidemia, no, occorrono due decreti al mese, 100 regole, 1000 sanzioni. La vita sarà tanto più bella quanto più regolata da ordinanze per ogni possibile caso. Questa è la cultura politica che la gestione della crisi ha messo a nudo, coscienti o meno ne siano i protagonisti. Il Parlamento è specchio del paese, si diceva. Vero oggi più di sempre. Da agora per eccellenza, dove la forza delle parole, insieme alla capacità di ascolto, doveva condurre alla intesa pacifica anche sui più forti contrasti, il Parlamento si è ridotto da anticamera dei partiti nella Prima Repubblica a confuso esecutore nelle sue oscillanti maggioranze della volontà dell'esecutivo. Fino al miserevole spettacolo del Parlamento a distanza, esautorato da ogni funzione di questi mesi. Che a questo punto l'opinione pubblica lo percepisca sempre più come ente inutile è logica conseguenza. Perché non eleggere subito un esecutivo e basta, e cioè chi comanda, e finiamola lì? Quale altra logica si esprime nel modo in cui attualmente viene pubblicizzata la grande riforma della riduzione del numero dei deputati? Solo la più ignobile ipocrisia può mascherare la verità. Passo dopo passo è l'attacco al ruolo delle assemblee rappresentative che viene portato avanti. Ma l'attacco funziona perché queste assemblee non funzionano, e non funzionano da decenni. O i democratici sanno riformarle o vincerà chi democratico non è. Tertium non datur. Nella sceneggiata degli stati generali, tra le altre molte cose di cui non si è parlato, sta appunto la questione della ripresa di un'iniziativa riformatrice in questo campo. E per forza, può un presidente partorito dal grillismo farsi promotore di una nuova forma di parlamento e governo? L'evoluzione può serbarci delle sorprese, certo. E la speranza è l'ultimo dei mali. Così un Parlamento deprimente, svuotato di persone e potere, aspetta di essere tagliato. Camere senza nessuno dentro, governo agli stati generali, presidenti sull'orlo di una crisi di nervi e deputati e senatori come fantasmi. Ecco come è ridotta l'istituzione principale della Repubblica che attende rassegnata l'esito di un referendum sbagliato. Di Susanna Turco. 01 luglio 2020. A vederli intenti a agitarsi nelle aule inanellando sfondoni e analfabetismi giuridici, addirittura bestemmie come l'altra settimana al Senato, o sfoggiare nelle commissioni ostinato ossequio a ministri e sottosegretari che dovrebbero perlomeno incalzare, verrebbe voglia di imbracciare le forbici. Dare ragione a chi vuol tagliarli, i parlamentari, con la riforma che li riduce di oltre un terzo, 345, il 36,5%, pronta a essere confermata via referendum a settembre. Oppure, ancora meglio, si potrebbe seguire il filo invisibile che tiene sulla lama del ragionamento e farla finita con tutta questa roba, basta Parlamento. Immaginarsi un futuro politico in cui per un verso ci si butta sulle ireniche e vuote kermesse tipo gli stati generali e per altro verso sui cogenti e decreti. Se la povertà si è abolita gridando da un balcone, allora del Senato si potrà fare un museo, della Camera un set cinematografico. Già adesso a farsi un giro per i palazzi si sta un pezzo avanti. Al Senato, non a caso, c'è una presidente che minaccia di chiudere tutto sine die, come vedremo. Alla Camera l'elemento più vivace dentro e fuori l'aula, in una mattinata qualsiasi, è rappresentato dai daguerrotipi degli antichi presidenti. La barba di Benedetto Cairoli, vertice della Camera del Regno d'Italia negli anni 70 dell'Ottocento, è più eloquente, forse anche a sbloccare il caso Regeni, di quella di Roberto Fico, issato in carica da 2 anni, in ultimo praticamente invisibile. Per non parlare di Enrico De Nicola, presidente della Camera giusto 100 anni fa, attualissimo. Perché d'intorno non si muove un fremito di vita, è vero che con le misure di distanziamento del Covid-19 l'aula si è espansa oltre i suoi naturali confini, invadendo transatlantico e tribune, ma è pure vero che intorno si è circondata di deserto. Vuoto il corridoio che accoglie i soliti divanetti. Vuoto il transatlantico dove ora giacciono sedie e banchi per votare, inframmezzati dal significativo cartello. Pericolo d'inciampo. Semivuoto anche il resto, come se la lunga trama fosse ormai indicibilmente spezzata. I sovversivi capannelli di parlamentari, a suo tempo denunciati in piazza da Alessandro Di Battista e altri grillini come male assoluto, non ci sono più in nessuna forma, e non solo per il virus. Quasi neanche ci si parla, al limite ci si saluta, come i condomini che si incontrano per caso alle poste. Un luogo dove discutere del futuro non sembra granché. Perché semmai le leggi le fa il governo, che chiede la fiducia due volte al mese, in media, nel 2020, peggiorando una tendenza ventennale, la Camera ha approvato 22 tra decreti e conversioni di decreti, solo 3 disegni di legge di cui, per dire la portata, che è assai più indicativa del numero, uno riguardava i tessuti post-mortem, un altro le aree demaniali del comune di Chioggia. Un andazzo che il Covid-19 non ha inventato, al massimo accelerato. Perché ormai a decidere le spese è direttamente il ministro dell'economia, come prevede ad esempio il decreto legge 52 che dà a Roberto Gualtieri ampio margine di discrezionalità sulla gestione degli 80 miliardi di risorse extra deficit. Perché semmai i dibattiti, o quel che ne resta, si spostano nelle kermesse a Villa Panfili tra cantautrici, attrici e architetti di grido e catering, dove sono invitati tutti, ma esclusi, lasciati a spiare dietro le sbarre, troupe e giornalisti che dovrebbero raccontare cosa succede, tenuti fuori, vengono al massimo beneficati, che scasalino con le cosiddette esclusive preconfezionate. Perché, per dirla alta, la rappresentanza si è confusa con la rappresentazione al punto che il berlusconismo, primo gradino della politica spettacolo, è ormai un punto lontano, un trionfo di democrazia e spirito parlamentare a paragone con l'oggi. È infatti una rappresentazione che non rappresenta nessuno, quella del premier Giuseppe Conte che fa attendere 3 ore, come domenica scorsa, per fare la conferenza stampa dal casino del buon respiro con la luce giusta, mentre nella sostanza quel che ha combinato in 10 giorni di kermesse è talmente indeterminato da non sapersi nemmeno quanti incontri si siano svolti. Ad esempio il Messaggero parla di 82 e la Stampa di 150, vagheggia anche qui degna del numero di udienze sventolate dal Caimano quando era premier. Ingolfato e svuotato, vira in una mera rappresentazione persino il luogo principe della rappresentanza, appunto. Ci vogliono in media 96.000 persone per fare un deputato, dopo il referendum, se passa, ce ne vorranno 151.000, eppure adesso persino Francesco Paolo Sisto, alla terza legislatura con Forza Italia, sembra un attore di teatro o un cantante lirico, mentre, secondo le nuove regole da virus, interviene in aula in piedi, dal centro dell'emiciclo, appoggiando i fogli a un leggio che a ogni deputato viene sostituito e sanificato. E come in un pezzo di teatro dell'assurdo far rutilare le stesse parole di 10 anni fa, dalle intercettazioni alla nuova riforma epocale della giustizia che poi non si è fatta, stavolta la scadenza era dicembre 2019. Con la differenza che adesso ad ascoltare ci sono 9 persone, 4 chiacchierano fra loro, la entra in maglietta con una busta da shopping marchiata COS. Le tribune dedicate alla stampa e agli altri accreditati sono quasi tutte prese dai gruppi parlamentari, ma vuote anche quelle, fuori dalle porte, come per i tavoli dei matrimoni, ci sono cartelli, Forza Italia, Lega Salvini, Premier, Misto. Si accomodino, signori, per il tavolo del giglio in fondo a destra. Il pericolo d'inciampo, di cui si avverte nei cartelli in transatlantico, è in effetti tardivo, il paziente è andato lungo a terra già da un pezzo. Come un autolesionista in piena furia distruttrice, il Parlamento si è già sfregiato e amputato da sé nella lunga campagna del Parlamento contro il Parlamento, come l'ha chiamata Furio Colombo, cominciata quando vi sono entrare forze abbastanza motivate per sradicare pezzi interi della vita precedente, mentre sul fronte opposto nessuno è stato in grado di fronteggiare ragionevolmente gli attacchi e poi riorganizzare il cambiamento, pure necessario. L'ultimo frutto di questa stagione avvelenata è appunto il taglio dei parlamentari. Una legge condivisa da nessuno, ma votata da tutti, alla fine 553 sì, 14 no e 2 astenuti, forze contrarie solo più Europa e noi con l'Italia, al netto dei dissensi personali, cominciata sotto il governo giallo-verde con il patrocinio di Cinques, la si chiama riforma Fraccaro, ma ha unificato anche i testi simili del leghista Calderoli e il forzista Quagliariello, e che ha avuto il suo ultimo via libera sotto il neonato governo giallorosa, quando il PD si è intestato lo splendido risultato di dire sì in quarta lettura a una riforma alla quale aveva detto per 3 volte no, presentando in origine pure una pregiudiziale di costituzionalità. Al momento di spiegare il perché, il deputato Dem Stefano Ceccanti ha usato una motivazione che ora si potrebbe definire la statua di Montanelli: era cambiato il contesto, con le nuove riforme concordate dai capigruppo della maggioranza. 3 impegni costituzionali che poi si sono mezzi persi nella notte, a partire dalla legge elettorale di cui giusto ora si ricomincia a parlare. Una paginetta con le firme dei capigruppo che lì per lì hanno però consentito al segretario Dem Nicola Zingaretti di twittare felice: abbiamo ottenuto che si inserisca dentro un quadro di garanzie istituzionali e costituzionali che prima non c'erano. Ma per dire quanto interessasse pure loro, nel giorno dell'approvazione, proprio mentre Di Maio festeggiava in piazza impugnando forbici di cartone per tagliare poltrone di stoffa, l'argomento principale dentro i 5 Stelle era come riuscire a rieleggere un nuovo capogruppo uscendo dalle pass dei veti incrociati. Vecchissima politica. Quanto alle nuove garanzie, è interessante notare il riflesso che ha mosso la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in una delle sedute più memorabili di questa legislatura, quella di giovedì 18 giugno, quando, dopo una impropria evocazione di Dio in mezzo alle votazioni sull'Election Day che Calderoli aveva trasformato in un parapiglia, è arrivata a dire: non voglio contestazioni, altrimenti sospendo l'aula, e la sospendo sine die, d'accordo, o smettete, o io la sospendo. E la sospendo a tempo indeterminato se non la smettete. Ecco la minaccia di sospendere sine die il Senato, una volta indicibile, è ormai diventata una sliding door dialetticamente possibile. Si sbaglierebbe però a prenderla del tutto sul serio, piuttosto la minaccia è sintomo del caos. E fa da pendant con quella opposta, e in via di realizzazione, tenere aperto il Senato anche tutta l'estate, il che peraltro può rivelarsi altrettanto inutile che tenerlo chiuso, si vedrà. Estremismi e paradossi che raccontano un mondo in crisi. In pieno lockdown, il presidente della Camera Roberto Fico, contro le polemiche di chi denunciava l'assenza di lavori a Montecitorio, spiegava come i ritmi fossero gli stessi che si tenevano in precedenza. Drammaticamente vero, nel senso tragico, che già prima i ritmi erano blandi. E non necessariamente per colpa del Parlamento che, svuotato della sua funzione autonoma, dipende ormai anche molto da quello che fa o non fa il governo. Tra settembre e dicembre varie settimane sono finite già il martedì pomeriggio perché, per divergenze interne alla maggioranza, non arrivava il parere tecnico al provvedimento e quindi bisognava sospendere, è la denuncia che arriva anonima dal Senato. C'è da dire in effetti che nessun Parlamento ha lavorato così poco e male come in questa legislatura, in cui i 5 Stelle sono il partito più numeroso, quasi acceleratore della crisi denunciata. Vuoto di provvedimenti prima, ora ad esempio il Parlamento è ingolfato di decreti, tanto che si sta affermando il modello bicameralismo a targhe alterne, tale per cui una Camera lavora, l'altra si limita a confermare per evitare le pass. Da questo punto di vista la botta finale è l'ultima, il decreto rilancio, che continua a slittare perché è un mostro di 266 articoli e oltre 1000 commi. Il forzista Simone Baldelli, in un intervento in aula, ha contato che è composto di 110.000 parole, mentre, mettendo insieme le leggi di iniziativa parlamentare di questa legislatura, si arriva a 27.000. Si racconta così un sistema che è già mezzo imploso, e figuriamoci come sarà con un terzo di parlamentari in meno, grazie a una riforma che non dà nessuna garanzia di un miglior funzionamento e che dal punto di vista economico non offre nessun sensato risparmio, 57 milioni l'anno secondo l'Osservatorio sui conti pubblici di Carlo Cottarelli, mentre il Parlamento ha appena deciso lo sforamento di 80 miliardi. Come se poi, per rendere più funzionante le Camere, avesse senso rimpicciolirle. un nonsense ben reso nell'apologo sull'incompiuta di Schubert raccontato da Nino Martinazzoli in un video di gran voga in questo periodo sul web. Un dirigente d'azienda regala al suo direttore del personale un biglietto per l'incompiuta. Il giorno dopo sul suo tavolo trova la relazione della serata in 5 punti. 1. Durante considerevoli periodi di tempo i quattro oboe non fanno nulla, si dovrebbe ridurne il numero e distribuirne il lavoro tra il resto dell'orchestra, eliminando i picchi di impiego. 2. I 12 violini suonano le medesime note, quindi l'organico dei violinisti dovrebbe essere drasticamente ridotto. 3. Non serve a nulla che gli ottoni ripetano suoni già eseguiti dagli archi, eccetera. Ridurre il Parlamento è un po' come pensare di risparmiare tempo sull'esecuzione di una musica, e il buffo è che questa logica fu proprio quella contro cui si scagliarono i grillini all'epoca in cui al governo c'era Renzi, in ballo la riforma che voleva abolire il Senato elettivo. E Di Battista andava in giro con il tour, io dico no, a spiegare che si trattava di una riforma truffaldina, di quelle che pensi di comprare uno stereo e ti porti a casa dei mattoni. Mentre Danilo Toninelli si indignava per l'accostamento tra soldi risparmiati e taglio della democrazia. I veri risparmi per un dimezzamento della democrazia sono una tazza di caffè. Penso che offenda gli italiani oltre che volerli fregare, diceva parlando di Renzi. Ecco, adesso la vera differenza è che non c'è neanche un Di Battista in piazza. Ma il Parlamento, anche mezzo morto, serve come prima. I tagli alla casta sono l'oppio dei popoli. Ridurre il numero di parlamentari è un modo con cui i potentati economici cercano di far digerire alla gente i veri tagli, alla sanità, all'istruzione, alla ricerca. Da un punto di vista macroeconomico si tratta di scelte inutili. Emiliano Brancaccio, 30 giugno 2020. Meno di un euro, nemmeno un caffè all'anno. È questo il risparmio che ogni cittadino italiano potrà dal taglio dei parlamentari che sarà oggetto di referendum confermativo il 20 e 21 settembre prossimi. Iniziata una dozzina di anni fa come puritana ribellione verso un ceto politico ingordo di privilegi, la lotta alla casta giunge così al suo infimo epilogo. In origine la crociata poteva rivendicare risparmi un po' più consistenti, come ad esempio la stretta di 700 milioni sulle famigerate auto blu. Oggi deve accontentarsi di un più magro bottino, dall'annunciato taglio dei parlamentari verranno meno di 60 milioni. Ma a ben guardare nemmeno ai suoi esordi la guerra alla casta ha avuto la benché minima rilevanza macroeconomica. I tagli più rilevanti ai privilegi del ceto politico effettuati sotto l'austerico governo Monti non hanno mai raggiunto il millesimo della spesa pubblica nazionale. Una roboante propaganda su risibili voci di contabilità, insomma. Si potrebbe obiettare che per soddisfare la brama popolare di vendetta contro un ceto politico reputato inetto e distante, la rilevanza macroeconomica dei tagli sia in fondo secondaria. Ma allora perché questa risibile insistenza sul risparmio per le casse pubbliche? Il motivo è presto detto. La verità è che le strette sulle poltrone, sui viaggi e sulle buvettes dell'odiata casta politica sono state un alibi ingegnoso per far passare ben altri tagli ai fondi pubblici, che hanno provocato danni incalcolabili alle infrastrutture, alla ricerca, all'istruzione e anche alla sanità pubblica, come ormai purtroppo sappiamo. Sapere dei tagli al ristorante di Montecitorio ha reso più tollerabile il clima generale di austerity, ridurre l'odiato parlamentare alla questua ha reso più accettabile la dura quaresima per tutti. Le rivalse anticasta vanno quindi valutate per quel che sono, un oppio del popolo per intorpidire le menti e giustificare il più reazionario ordine di politica economica che si sia imposto nella storia repubblicana. Oggi è il turno dei pentastellati, peraltro appoggiati da quasi tutto l'arco parlamentare. Ma dai democratici alle destre forcaiole, appoggiate dalla grande stampa, tutte le forze di governo hanno abusato in questi anni del benefico oppiaceo. E gli effetti sono sotto i nostri occhi. I politici si ritroveranno pure con meno scranni e meno rimborsi, ma è solo un diversivo. Quel che conta è che la politica generale di austerity ha allargato la forbice macroeconomica tra ricchi e poveri, in particolare tra percettori di profitti e rendite da un lato e lavoratori salariati dall'altro. Alla fine la vendetta sociale ha operato in direzione esattamente contraria a quel che si crede. Eppure a quanto pare non ci siamo ancora svegliati dal torpore. La drogante propaganda anticasta continua a circolare e c'è il rischio che faccia i suoi danni anche al prossimo appuntamento referendario. Con un risvolto particolarmente ridicolo questa volta. Andremo infatti a votare nel mezzo di una colossale crisi economica che sta determinando la più rapida caduta della produzione e del reddito che si sia registrata nella storia del capitalismo. Per arginare la catastrofe i governi hanno dovuto per forza dare sfogo alla spesa pubblica e al deficit di bilancio. Nella sola Italia il disavanzo statale aumenterà di un centinaio di miliardi rispetto all'anno scorso. E non si immagini che le cose torneranno rapidamente al loro posto. Persino l'ex presidente della BCE ha ammesso che con l'esplosione dei debiti pubblici dovremo convivere e che per lungo tempo toccherà alle banche centrali governare i mercati per garantire la sostenibilità dei bilanci. In questo gigantesco rivolgimento della politica economica, la scena dei tagliatori di scranni parlamentari che si rallegrano per un risparmio di un euro scarso all'anno per ogni cittadino risulta semplicemente patetica. Per giunta, se la riforma costituzionale sarà approvata, ci ritroveremo con un solo parlamentare ogni 151.000 cittadini, il più basso livello di rappresentanza politica in rapporto alla popolazione nell'Unione Europea. Sappiamo bene che la crisi della rappresentanza si può risolvere solo con una espansione e un radicamento capillare della democrazia. Un tempo si parlava di democrazia progressiva, di conquista delle casematte dello Stato. Invece a settembre ci toccherà votare sull'ennesima ipotesi di restringimento del perimetro democratico. Se al referendum vincerà il sì brinderanno le oligarchie finanziarie, meno deputati ci saranno, meno costerà fare lobbying. Sostenuta dai potentati mediatici e finanziari, la propaganda anticasta di questi anni è stata dunque solo una delle forme fenomeniche della reazione antistatuale. In essa non c'è nessuna rivoluzione giacobina, nessun furore rosso. Se non si ferma questa bieca vandea liberista, al prossimo giro qualcuno magari proporrà di trasformare l'aula sorda e grigia in un bivacco di manipoli. E ci mostrerà fiero gli spicci risparmiati, mentre distrugge quel che resta dello Stato sociale.